I nostri libri, storia e storie dalla provincia di Latina.
Non mollare era la parola d'ordine di Ada Rossi, la sua e di alcuni giovani che per queste parole dette sono poi morti o sono stati in galera o al confino. Di questa bellissima figura femminile ci parla oggi Antonella Braga al microfono di Licia Pastore nel libro Ada Rossi, scritto con Rodolfo Vittori, edito da Unicopli per la collana 900 Donne. La vita di Ada Rossi incrocia la piccola isola di Ventotene.
Come è nata l'idea di scrivere questo libro e qual era il profilo di Ada Rossi?
L'idea di scrivere questo libro è nata a me e a Rodolfo Vittori partendo dalla conoscenza di Ernesto Rossi. Entrambi siamo degli studiosi per diverse ragioni del pensiero di Rossi e conoscendo le sue lettere dal carcere abbiamo incontrato la figura di Ada. E dalle lettere e dalle testimonianze emerge il profilo di una donna indipendente, controcorrente, capace di scelte difficili, che ha sostenuto con una coerenza morale che non è mai venuta meno. Ci è quindi venuta la voglia di approfondire la conoscenza di questa persona che in realtà per amore di Ernesto aveva sacrificato tutta la sua vita, scegliendo di sposarlo quando era già stato condannato a 20 anni di carcere dal Tribunale Speciale nel 1931.
Come scrivete nel libro, nelle vene di Ada scorreva il sangue di mezza Europa. Quali erano le sue origini e quale fu la sua formazione?
Ada ha una storia familiare interessante, nel senso che è nata in provincia di Parma, però in realtà, nonostante fosse legata alla sua terra d'origine, aveva delle ascendenze che ricorrevano un po' in tutti i paesi d'Europa, perché un suo bisnonno era stato un soldato giacobino che era arrivato nel Granducato di Parma con Napoleone. Aveva una nonna svizzera tedesca e poi addirittura una un'ava francese che si dicesse fosse figlia naturale di un Asburgo. In realtà però ha questa origine paterna della famiglia, che erano ufficiali di carriera. Dalla parte della madre c'era un socialista rivoluzionario, il matematico Augusto Montanari, che aveva educato la figlia, la madre di Ada, che si chiamava Concetta, ad amare lo studio, tanto è vero che Concetta era stata una donna che già all'epoca aveva potuto diplomarsi. E quindi diciamo che nel contesto familiare di Ada c'era un'apertura, una cultura che era segnata da memorie giacobine risorgimentali, da principi repubblicani e socialisti, dai ideali mazziniani e garibaldini, che l'hanno poi predisposta alle iniziative che ha scelto con la sua decisione di battagliare, di combattere per l'antifascismo, prima in Giustizia e Libertà, poi nel Movimento Federalista Europeo, nel Partito d'Azione e infine nel dopoguerra nel Partito Radicale.
Come si svilupparono le sue scelte di vita?
Allora, diciamo che Ada era una ragazza del 99. Se noi decliniamo al maschile, dicendo i ragazzi del 99, a tutti vengono in mente i ragazzi che sono stati mandati come ultimi a morire sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, ma anche le donne furono segnate dalla guerra e Ada fu segnata dall'esperienza dolorosa delle guerre per ben 3 volte nella sua vita. Perse il padre quando aveva poco più di 14 anni perché di ritorno dalla Libia morì di tifo. Poi conobbe, quando uscì col diploma di maestra dal collegio, l'orrore della guerra dopo la disfatta di Caporetto. E anche di fronte al nascente fascismo compì da subito una scelta contro la violenza che le sembrava assolutamente inumana e contro cui bisognava in qualche modo rafforzare le ragioni della democrazia e della libertà. Per cui divenne antifascista già negli anni dell'università, prima di conoscere Ernesto Rossi nel 1928 a Bergamo, nell'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele, dove insegnava matematica.
Il proseguo poi della vita, affetti e lotta politica, furono due sfere diverse, ben distinte?
No, diciamo che per le donne di questo periodo le scelte politiche erano inevitabilmente delle scelte decisive e totalizzanti. Ada fu una militante nel vero senso del termine. Cosa vuol dire essere militante? Vuol dire fare della contraddizione tra fatti, tra la realtà e i valori in cui si crede, una questione personale. per cui si è disponibili a mettersi in gioco, ad esporsi in prima persona, a correre gravi rischi, e quindi questo impegno totalizzante annullava totalmente la differenza tra vita privata e vita pubblica, coinvolgendo il mondo degli affetti. Basti pensare appunto che decise di sposare un uomo che era condannato a 20 anni di galera, così condannandosi ella stessa a un destino di solitudine. A volte però queste donne erano in qualche modo delle politiche quasi senza saperlo, nel senso che vivevano la propria militanza come qualcosa di naturale e come una prosecuzione dei compiti di cura.
Un particolare abbastanza noto nella vita di questa donna è quello che ricorda il Manifesto di Ventotene. Nel vostro libro raccontate che Ada Rossi nel 1941 temperò le matite con cui Ernesto Rossi ricopiò il manifesto su carta leggera e con una calligrafia molto piccola, minuscola. Poi, insieme con Ursula Hirschmann, riuscirono a portarlo fuori dall'isola.
Certo. Ada, quando poteva, andava a trovare al confine di polizia Ernesto, lì conobbe Ursula Hirschmann, Altiero Spinelli e Eugenio Colorni, e partecipò non solo alla, come hai detto, la ricopiatura del manifesto di Ventotene, ma anche alla sua uscita dall'isola e alla sua stampa clandestina e alla sua diffusione già a partire dal 1942. L'adesione al progetto federalista di Ada non venne mai meno, perché era basata su una radicata convinzione. Pensava che soltanto una federazione europea avrebbe potuto consentire ai popoli europei di vivere in pace, e la pace avrebbe consentito lo sviluppo della libertà, della democrazia, ma anche dello sviluppo economico, e quindi il superamento di quella che lei ed Ernesto chiamavano la miseria più nera, che bisognava in qualche modo superare attraverso delle riforme di carattere socialista liberale.
Che idea vi siete fatti rispetto a questa sua particolare capacità di resistenza, rispetto a tutto ciò che attraversò durante la sua vita?
Allora, Ada era una donna del Novecento, che era nata nel 1899, ma come tutti i politici, gli uomini politici che si sono impegnati nel Novecento, aveva un'incrollabile fede nella possibilità di cambiare il mondo unendo le energie individuali in uno sforzo comune. E questa idea non l'abbandono mai. Per esempio, abbiamo parlato prima dell'ideale federalista. Lei lottò tutta la vita per questo ideale, partecipò non soltanto alla nascita del movimento federalista europeo nel 1943, alla diffusione dell'idea europeista a livello internazionale e poi all'avvio della propaganda che fu fatta in Italia nell'immediato dopoguerra. Ma soprattutto, quando anche Ernesto nel 1954, dopo la caduta della Comunità Europea di Difesa, perse in qualche modo fiducia di poter dare origine a un'Europa su base federale, Ada si mostrò più ottimista e in qualche modo pensava che l'unità europea fosse un esito necessario e bisognava in qualche modo sempre insistere, volerla molto, come diceva, e continuare a non mollare. Ed è per questo che poi innestò anche la sua fede europeista nel Partito Radicale quando aderì al movimento fondato da Pannella, dove ritrovava in qualche modo anche le battaglie condivise col marito. E questa sua tenacia non l'abbandonò mai. Ed è per questo che, a mio avviso, in qualche modo Ada merita davvero di essere considerata e ricordata tra le madri fondatrici della nostra Repubblica, della futura Europa Unita.
Grazie ad Antonella Braga per essere stata con noi. Naturalmente trovate questa rubrica anche sul nostro sito lunanotizie.it.